Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città. È con noi oggi Romolo Augusto Staccioli. Buongiorno Romolo.
Salve.
Con il quale oggi andiamo nella zona dei fori imperiali. Fori imperiali intesi come la via, la zona, i resti. Spiegaci un po'.
Un po' tutto. Facciamo un discorso complessivo e il più possibile completo, per quanto ce lo permetta naturalmente il tempo, su un argomento che è stato sempre importante naturalmente, ma che da più di 20 anni ormai è tornato d'attualità. Direi per due aspetti, in due momenti. È tornato d'attualità prima, in una prima fase, per gli scavi che sono stati effettuati in quella zona, scavi preceduti e accompagnati da molte polemiche, come tanti ricorderanno, e dopo gli scavi, a conclusione praticamente degli scavi, l'altro momento è quello proprio odierno, ma già da qualche anno, l'attualità del problema della sistemazione di quello che è stato distrutto prima degli scavi e con gli scavi, molto, e anche poi di quello che gli scavi hanno rimesso in luce. Sarei tentato di dire poco, o comunque meno di quello che qualcuno si attendeva, soprattutto
poco come valore o come quantità?
Sì, come consistenza, diciamo, anche se naturalmente una cosa che va detta e direi è quasi pleonastica, è quasi inutile, è chiaro che ogni scavo, diciamo scavo nel senso archeologico naturalmente, ogni scavo porta sempre dei risultati, inevitabilmente, anche se non si trova niente, perché quelli sono risultati negativi, vuol dire che lì non c'era niente, è un risultato. E allora, e da questo punto di vista, quindi sono tutti contenti, ogni scavo è buono. Dicevo però che l'attualità oggi è quella che riguarda la sistemazione, perché questo comprensorio, perché di questo si tratta, attraversato dalla via dei Fori Imperiali, l'antica, la vecchia via dell'Impero, ribattezzata via dei Fori Imperiali, beh, insomma, non può rimanere così, in uno stato che sembrerebbe di abbandono, di semi-abbandono, con rovine, ruderi che fanno pensare, e certe volte ho sentito io stesso turisti che parlavano di questi resti riesumati come dei resti dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, figuriamoci, insomma. Quindi problema grosso e di grande attualità della sistemazione, tanto più che proprio recentemente, un paio di mesi fa, forse nemmeno, c'è stata una presa di posizione del gruppo dei romanisti, i romanisti, quelli
non i tifosi della Roma,
quelli del caffè greco per intenderci, i cultori e gli studiosi
della nostra città,
che si riuniscono ogni mese nell'antico caffè greco da ormai 70 anni e forse anche più. E per questo discorso io direi che potremmo, dopo la premessa che abbiamo fatto, potremmo cominciare con alcune precisazioni di carattere storico. Naturalmente io non entro assolutamente, almeno in questa occasione, non lo so se vorremmo farlo poi quando sarà, magari con la ripresa autunnale eccetera, non entro nel merito del problema della sistemazione eccetera, vorrei però dare alcune notizie di carattere storico e alcune precisazioni ai molti che parlano e spesso scrivono, per esempio i giornalisti, dei fori imperiali senza avere un'esatta cognizione di quello che sono stati, che erano i fori imperiali, che cos'era tutta quella parte centrale della città antica. Intanto cominciamo col dire, quindi dicevo precisazioni, cominciamo col dire che un conto è il foro romano, era ed è il foro romano, o quello che possiamo chiamare, come gli antichi chiamavano semplicemente il foro, Foro per eccellenza. Un conto è il Foro Romano e un conto sono i fori imperiali. Sono due cose distinte, anche se strettamente connesse e collegate. E dire anche, precisare quindi a questo punto, che quello che si vede, il panorama che viene inevitabilmente qualificato come mozzafiato, perché è la parola che va di moda adesso, qualsiasi cosa diventa facilmente mozzafiato. Bene, il panorama certamente è bello, certamente suggestivo, certamente unico al mondo, che si vede affacciandosi dalla famosa
balconcino,
loggetta, finestra praticamente, dello studio del sindaco, quello dal quale appunto il sindaco mostra il panorama
della bellezza di Roma
alle visite alle visitatori illustri. Beh, quello è quello che si vede da lì, è il Foro Romano, basta. Non sono i fori imperiali, come comunemente si sente dire. Non è nemmeno il caso di dire genericamente i fori romani, perché fori romani appunto è un termine generico che dice poco, tutto sommato. Quello che si vede da lì è il Foro Romano.
Andremo a vedere quindi dove sono esattamente i fori imperiali.
Appunto, e allora i fori imperiali sono un'altra cosa, naturalmente. Completiamo brevemente proprio il discorso sul Foro Romano, così lo mettiamo poi da parte. Naturalmente è il discorso fondamentale, è il discorso, diciamo, originario anche dal punto di vista cronologico. Bene, il Foro Romano è il foro più antico, è quello, per così dire, originario, il grande centro cittadino, la piazza. La potremmo definire nel senso più pieno del termine, come appunto si intende la piazza delle città, delle nostre città in generale, anche le città medievali, le città rinascimentali, nel senso, dicevo, più pieno e più nobile del termine, è la piazza, il centro cittadino, che si formò anche abbastanza rapidamente, ma insomma progressivamente, da quando la prima Roma, la primissima Roma, nata sul Palatino, si estese sui colli circostanti, l'Esquilino e il Celio, il Viminale e il Quirinale, il Campidoglio, avendo esteso su questi colli la zona centrale, che era proprio il centro di tutta questa corona di colli, fu quella che logicamente, naturalmente, si trasformò nella piazza della città. Qualcuno avrà notato che non ho parlato dell'Aventino, effettivamente
distante,
gli altri colli sono
defilato.
L'Aventino è defilato, è tutto a sé stante, fa parte dei famosi sette colli, ma è un'altra cosa, insomma, perlomeno non fa parte di questa cerchia che appunto era disposta, no, tutto intorno a una valle o un avvallamento nella quale valle appunto sorse il foro romano, la piazza. A proposito di Sette Colli, mi sa che un giorno parleremo anche di questo, perché Sette Colli oggi non esistono più, nessuno più li vede, li conosce, li nomina. Quando mai uno parla del Viminale, dell'Esquilino come colli, no? Oggi, certo, uno dice il Viminale e pensa,
per intendere la costruzione,
certo, pensa al palazzo, cioè, ma questo è un discorso,
sì,
che faremo,
sì.
La fine, io anzi ho scritto anche recentemente uno dei miei articoli
la fine
dei sette colli. È che è un bell'argomento anche questo. Allora, naturalmente questa piazza nasce dapprima come un luogo oggi diremmo multifunzionale. Allora non lo dicevano, ma le funzioni erano proprio, appunto, molteplici, come luogo di mercato, come luogo di incontro, di scambio, e poi anche presto, e direi proprio per questi motivi, proprio per l'incontro eccetera, diventa anche sede della vita politica, tanto più che proprio a ridosso del foro si creano le due strutture, diciamo così, due strutture della vita istituzionale della città, e cioè la curia del Senato, la sede del Senato, e il comizio per le assemblee popolari, che sono oggi praticamente le confondiamo, fanno parte del Foro Romano, ma anticamente erano distinte, giusto apposta. Poi c'è la vita giudiziaria. Nel Foro vengono creati i tribunali, le cosiddette basiliche, quelle di allora. E poi ancora c'è una parte, un aspetto che riguarda la vita religiosa, con alcuni santuari antichissimi, con alcuni templi. Naturalmente, essendo poi la piazza della città, la grande piazza della città, è un luogo dove si svolgono anche occasionalmente o periodicamente quelli che oggi chiameremmo grandi eventi. No? Per esempio ci passa il corteo trionfale che saliva al Campidoglio, vi si celebravano e ci passavano e sostavano i funerali dei personaggi importanti, quelli che oggi chiameremmo i funerali di Stato, ma anche quelli
insomma
di...
accadeva tutto in quella zona,
certo, gli spettacoli.
D'altra parte era il cuore centrale.
Ci si svolgevano degli spettacoli, ci si costruivano delle tribune tutto intorno, come si fa ancora oggi proprio giusto lì a Via dei Fori Imperiali, e ci si svolgevano spettacoli, per esempio i primi spettacoli dei gladiatori o i primi, comunque prima della costruzione del Colosseo, per esempio molti degli spettacoli dei gladiatori si svolgevano nel foro. Poi i grandi banchetti pubblici, esposizioni di prede belliche, di trofei di guerra, e perfino l'esposizione delle teste tagliate degli avversari politici quando al tempo delle famose proscrizioni. Pensiamo che proprio lì nella tribuna dei rostri, che era appunto la tribuna che sul foro si affacciava e dove parlavano i magistrati, dove i magistrati arringavano il popolo, dove presentavano le leggi, beh, a un certo punto furono esposte la testa di Cicerone e le due mani inchiodate, cose naturalmente che solo a quei tempi si potevano fare, si fanno anche oggi, ma insomma da noi per fortuna non si fanno più. Bene, tutto questo fino al tempo di Cesare si accorse, Cesare fra parentesi che non fu il primo imperatore come comunemente si sente dire, Cesare il primo imperatore, Cesare non fu il primo imperatore, semmai fu l'ultimo magistrato della Repubblica, magistrato che rivestì una magistratura straordinaria quale era quella della dittatura che esisteva fin dal V secolo avanti Cristo, e per Cesare fu una magistratura doppiamente straordinaria. Prima di tutto perché appunto si trattava di una magistratura non ordinaria, ma poi perché egli la rivestì con senza alcuna scadenza, una dittatura perpetua. La scadenza poi gliela dettero i congiurati perché lo fecero fuori naturalmente abbastanza presto. Bene, Cesare, che fu anche un grande urbanista, al quale viene attribuito il primo grande piano regolatore di Roma, che prevedeva addirittura la deviazione del Tevere, se ne potrà parlare anche di questo un'altra volta perché è un bel argomento, un piano regolatore che fu varato con una legge del 45 avanti Cristo, ma che proprio per la morte, la legge che prevedeva, che si intitolava De Urbe Augenda, cioè per l'accrescimento, per l'ampliamento della città, non ebbe poi attuazione perché qualche mese dopo Cesare fu eliminato, fu ucciso
e quindi terminato da nessuno,
e quindi rimase sulla carta, preso per qualche cosa da Augusto. Augusto sì, fu il primo imperatore, come noi chiamiamo questi che anticamente si chiamavano principi invece. E quindi di questo parleremo un'altra volta, semmai. Bene, Cesare, urbanista, pensò bene di ingrandire il vecchio foro, ormai diventato insufficiente per le necessità di una città che nel frattempo era diventata capitale di un impero già abbastanza esteso per tutto il mondo mediterraneo e non solo. Dicevo, pensò di ingrandirlo praticamente raddoppiandolo, e cioè di fatto, e cioè facendo costruire un nuovo foro adiacente al vecchio. Un nuovo foro che fu praticamente una grande piazza rettangolare, allungata, porticata, circondata appunto di portici su tutti e quattro i lati, con un tempio su uno dei lati corti. Ecco, questo è lo schema che poi rimarrà praticamente per tutti i fori, e che in fondo era già stato sperimentato nel vecchio foro romano. Via via col tempo si era arrivati a qualcosa del genere, anche se all'inizio non nasce così il foro romano, non c'è un piano preordinato urbanistico e architettonico, ci sono fasi successive e adattamenti successivi. Il foro di Cesare fu il Forum Iulium, a ragione, a rigore quindi non potremmo nemmeno chiamarlo il primo dei fori imperiali, perché siamo ancora in una fase che è quella della Repubblica, come noi diciamo. Però fu il primo di una serie che fu effettivamente realizzata proprio durante l'età imperiale e quindi rientra in questa serie di fori nuovi, quelli che noi giustamente chiamiamo i fori imperiali. Fu infatti lo stesso Augusto che intanto fece completare il foro di Cesare e poi ne costruì ancora un altro, no, un secondo, quindi foro adiacente. Nuovo, adiacente anch'esso, al di là del foro di Cesare. Ne aggiunse un altro. Oh, c'è da dire che entrambi, sia il foro di Cesare sia il foro di Augusto, furono costruiti a spese e quindi con la distruzione di un quartiere. Di un quartiere popolare e popoloso, il quartiere dell'Argiletum, che era praticamente adiacente a quello famosissimo della Suburra.
L'attuale Rione Monti?
La parte bassa del Rione Monti, la parte appunto
in prossimità dei fori, degli attuali
in pianura, dove
via
sono
dei fori imperiali.
Certo. Quindi a spese di questo quartiere, con l'acquisto delle case, che erano in gran parte case popolari o comunque case di appartamenti, case in cui viveva molta parte della popolazione di Roma, Cesare fece comprare gli edifici e quindi il terreno necessario per il suo foro, sfruttando, utilizzando il bottino delle sue guerre galliche, no? Della conquista della Gallia, e addirittura dette l'incarico di fare queste operazioni di acquisizione a Cicerone, il quale Cicerone fra l'altro possedeva in questo quartiere degli appartamenti e dei negozi ha dovuto sacrificare, ma essendo lui quello che maneggiava tutto, chissà,
magari le ha salvate gli appartamenti suoi,
non è che se li ha salvati,
se li ha fatti ben pagare,
ben pagare veramente pro domo sua si sarà
e
comportato.
Quindi tutto questo per radere al suolo l'intera zona,
cioè fare piazza pulita per radere al suolo tutto, e su questo terreno così acquisito prima Cesare e poi Augusto per il suo foro fecero realizzare queste due grandi piazze porticate con i templi, eccetera. Quando poi Vespasiano fece costruire il Tempio della Pace dopo la guerra giudaica e la conquista di Gerusalemme, e lo fece costruire in una zona, anche questa a ridosso del vecchio foro romano, dalle parti, oggi per intenderci, verso la Basilica di Massenzio, che naturalmente non c'era a quei tempi, ci manca qualche secolo ancora, quando Vespasiano fece costruire il Tempio della Pace, che in sostanza era ugualmente una grande piazza porticata con un tempio, questo naturalmente diventò quasi automaticamente una sorta di nuovo foro, anche se non nacque come foro. E già gli antichi, ma soprattutto noi, piuttosto che chiamarlo il Tempio della Pace, lo chiamiamo il Foro della Pace o il Foro di Vespasiano. Quindi sarebbe un quarto foro. Tra questo di Vespasiano e i due precedenti di Cesare e di Augusto era rimasto uno spazio intermedio. I due fori di Cesare e di Augusto e quello di Vespasiano avevano un intervallo, uno spazio appunto intermedio, che Domiziano, il secondo figlio di Vespasiano, il secondo successore di Vespasiano, quindi non molto tempo dopo, Domiziano fece trasformare in un nuovo ed ennesimo foro, quello che fu chiamato Forum Transitorium, perché era quello che consentiva il passaggio tra il foro romano e il complesso di questi nuovi fori imperiali e i quartieri, il quartiere della Suburra, i quartieri alti dell'Esquilino, no? Era proprio, diciamo, il passaggio obbligato, quindi. E fu chiamato Foro Transitorio, anche se poi, avendolo inaugurato il successore di Domiziano, e cioè Nerva, fu chiamato, e noi ancora oggi lo chiamiamo, il Foro di Nerva. Tutti avranno sentito parlare del Foro di Nerva, che lo inaugurò, siamo verso la fine del primo secolo della nostra era, il primo secolo dopo Cristo, quindi della nostra era, verso, siamo fra il 97 e il 98. Ecco, allora, a questo punto tutto lo spazio disponibile era stato occupato.
Occupato, sì.
Da questa serie di grandi impianti che finirono per unirsi in un complesso unico, no? Ognuno era adiacente all'altro e da uno si passava all'altro, quindi a formare un unico grande complesso. Pareva che fosse sufficiente tutto questo per creare quello che potremmo chiamare il nuovo centro direzionale, no? Della capitale dell'impero, un impero che fra l'altro frattanto si era esteso su tre continenti. Ma questo non bastò. Traiano pensò bene di andare avanti e di crearsi
un nuovo foro. Quindi ampliarlo ancora?
Ampliare questo complesso con un nuovo foro che poi risultò il più grande, il più bello, il più maestoso, il più ricco di tutti. E Traiano lo fece costruire col bottino delle guerre daciche, quelle che portarono alla conquista dell'attuale Romania, della Dacia antica. Traiano però si trovò ancora in maggiori difficoltà rispetto ai suoi predecessori, perché lì non c'era da comprare case e acquisire terreni, lì non c'era proprio niente, non c'era lo spazio. Che cosa dovette fare Traiano? Dovette addirittura far demolire una collina. Che
un vero
specie...
e proprio taglio della collina.
Sì, uno spianamento proprio, un'asportazione completa di questa collina, che era praticamente una sella, diciamo così, alta una quarantina di metri, forse un
per
po' di più,
spazio.
Che andava da, che univa il Quirinale al Campidoglio. E facendo demolire questa e facendola spianare e portare al livello degli altri fori, acquisì lo spazio per il suo nuovo foro, che fu l'ultimo definitivo e, come dicevo, il più bello di tutti. In 150 anni, poco meno di 150 anni, così Roma si dotò di quello che diventò il suo nuovo grande centro, che rimase in funzione per qualche secolo. Ma qui adesso, a questo punto, mi pare che dobbiamo interrompere.
Sì, dobbiamo chiudere, ma almeno adesso
sappiamo qualche
cosa. Non dobbiamo confondere i fori imperiali con il foro romano.
Almeno quello.
Almeno quello.
E poi sapere che i fori imperiali appunto furono costruiti in successione con questo scopo e che praticamente...
E sempre più ampliati.
L'ultimo vide la luce quando fu inaugurato appunto il foro di Traiano nel 112 della nostra era, e l'anno dopo fu inaugurata la colonna traiana, nella quale poi fu sepolto lo stesso imperatore Traiano, che la colonna che, come dice l'iscrizione che ancora oggi possiamo leggere, è tanto alta quanto era alta la collina che era stata asportata per trovare lo spazio per la realizzazione del foro. E quindi una quarantina di metri quanto è alta appunto la colonna Traiana.
A ricordo,
ecco,
quindi della collina rasa al suolo.
Spianata.
Romolo, grazie per essere stato con noi. Ci vediamo la prossima volta.
Benissimo.
Si conclude qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri e Romolo Augusto Staccioli.